Salve a tutti, siamo al secondo podcast di Starecta. Allora, dopo il primo podcast in cui abbiamo avuto come ospite il dottor Francesco D'Emilio, posturologo, questa volta abbiamo il dottor Angelo Bernardis. Ciao Angelo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Angelo Bernardis, dottore, ci parlerà dell'agnatologia. Prima di cominciare a parlare dell'agnatologia, vorrei fare una premessa. Le persone con cui stiamo intrattenendo questi podcast sono tutti dottori, sono specialisti. Nonostante il tono sia estremamente informale, questo non vuol dire che siano persone, insomma, prese per caso o per strada. Il Francesco D'Emilio è dottore in posturologia e allo stesso modo Angelo Bernardis, con cui ci intratterremo oggi, è medico chirurgo con specializzazione in iatrologia e dentista. Per cui possiamo cominciare subito. Angelo, allora tu ci parlerai della storia dell'agnatologia. Vedremo come l'agnatologia sia una branca della medicina. E come poi nasce Starecta, come poi nasce la branca del bilanciamento. Cominciamo a capire un attimino questa agnatologia, perché nasce, in che contesto storico, perché si sente il bisogno di questa nascita di questa agnatologia. Ci dai qualche informazione storica?
Benissimo, allora l'agnatologia nasce nel ventre dell'odontoiatria con lo scopo ben preciso di far accoppiare e interfacciare i denti fra di loro, creando quello che è il rapporto occlusale, la famosa occlusione, il combaciamento dentale. Il primo a pensare un articolatore fu niente meno che nel 1756 il dentista di Federico Barbarossa, un certo Philippe Pfaff, e successivamente nel 1876 in Francia con Dubois de Chaumont nacquero i primi denti artificiali, dei blocchi praticamente in porcellana, che poi addirittura in Italia nel 1808 già Fonzi le aveva pensate. Contemporaneamente, nel 1805, il primo articolatore vero, rudimentale, lo fece Gariot, e nel 1841 negli Stati Uniti nacquero i primi articoli scientifici che incominciavano a trattare la materia. Ma il primo vero ideatore dell'occlusione, dei meccanismi che avevano occlusione, fu il grande Boyle, il quale nel 1850 stabilì dei criteri matematici dell'occlusione, dando vita al famoso triangolo di Boyle e alla piramide di Boyle, che era un triangolo posto tra i condili e praticamente la linea mediana interincisiva. Questo Boyle che cosa fu? Fu il vero ideatore dell'occlusione bilateralmente bilanciata e creò i primi veri articolatori necessari per articolare fra di loro quelle che allora erano principalmente delle protesi di sostituzione di grande mancanza di denti, che oggi molto spesso si tramutano nelle protesi totali. E quindi Boyle per primo ideò questo rapporto, questo articolatore. Pensiamo nei primi del Novecento e pensiamo praticamente che però il vero studioso che fece la scoperta importante fu poi successivamente il dottor Ghisi. Ghisi, il quale nei primi del Novecento che cosa fece?
Angelo,
Costruì.
Angelo, scusa, ti fermo un attimo. Ma perché tutti questi studiosi hanno cominciato a studiare l'occlusione? Perché poi chi ci ascolta non lo sa. Perché consideravano così importante questa occlusione? Perché si sono staccati dalla medicina per cominciare a creare questa
Allora, a
branca?
quel tempo l'unico pensiero era fare delle protesi di sostituzione. Il termine protesi, protesi, sta proprio per sostituire la tesi, l'elemento
Ho
fondamentale.
capito.
Per cui la protesi era più che altro un problema di sostituzione. A quel tempo, che poi da lì è poi nata l'implantologia che oggi governa l'odontoiatria attuale, c'era cioè la necessità di dare i denti a persone che erano completamente dentule, allungandosi
Ah,
dentro.
ho capito.
Sopravvivenza della vita e perdendo i denti i pazienti perché a quel tempo si estraevano, le mure ancora non avevano preso piede, la protesi praticamente si toglieva e si sostituivano i denti. Un po' quello che sta rinascendo oggi, si cerca di curare meno i denti, addirittura qualcuno non devitalizza più i denti perché dice che se rimangono diventano denti tossici e quindi praticamente si toglieva e si sostituiva e quindi si cercavano dei sistemi di
Ho
riproducibilità
capito.
fuori dalla bocca, delle arcate dentali in modo tale da poterle interfacciare fra di loro e farle funzionare in modo congruo, così che riportando dall'articolatore nuovamente in bocca il dispositivo costruito in laboratorio di fuori dalla bocca, questo articolasse in modo perfetto. E fu Ghisi il primo ad accorgersi che quel fenomeno praticamente di protrusione che aveva la mandibola in avanti quando scivolava in protrusione si apriva uno spazio posteriore. Questo
Ah.
spazio posteriore che fu chiamato fenomeno di che era il fenomeno di Christensen che aveva scoperto Christensen. E negli anni 20 Monson Disse però non era, Monson fu il primo a dire, non è il movimento dei condili che invece Gysi aveva messo come elemento importante e Christensen d'accordo con Christensen, ma è il movimento e l'occlusione dei denti a governare il movimento delle arcate fra di loro. Ed ecco nascere l'occlusione bilateralmente bilanciata, questa occlusione bilateralmente bilanciata in cui i denti toccavano tutti contemporaneamente, ma i denti che toccavano contemporaneamente erano denti a superfici piatte, denti a brasi, che non andavano bene quando si incominciarono a fare le prime protesi fisse. E allora a quel punto l'occlusione bilateralmente bilanciata di Ghisi incominciò ad essere messa sotto inchiesta, sotto osservazione da McCollum, il grande McCollum, il quale nel 1930 incominciò a parlare di occlusione organica, senza però parlare di occlusione organica, cercando questi nuovi criteri. E furono i suoi allievi, Stuart Stallard, e ancora più il grande Peter Thomas, dentista di Poggiova, stime qui, Marilyn Monroe, del famoso presidente John Fitzgerald Kennedy, stabilire quelli che erano i principi dell'occlusione organica. Che diceva l'occlusione organica che si sostituiva all'occlusione bilateralmente bilanciata? Occlusione organica che viene per esempio ancora applicata su byte, tipo il byte per dirne uno, APIM, che può essere conosciuto, cioè che il rapporto il cuspide ci deve essere un rapporto cuspide-fossa in cui le cuspidi palatali dei denti superiori cadono nelle fosse dei denti inferiori, ovviamente le vestibolari inferiori nelle fosse superiori, e che non devono cadere queste cuspidi nello spazio fra dente e dente, se no si apre il contatto fra i denti dove la cuspide si incunea e si potrebbero avere rapporti problemi parodontali. Quindi il rapporto cuspide-fossa fondamentale di un centrofossa all'interno del dente e di una cuspide che va a combaciare direttamente. Poi si analizza.
Ti fermo un attimo, scusami per
Sì.
chiarire. Quindi fammi capire, quindi a un certo punto McCallum, il nome
McCollum, i
McCall,
denti erano quasi completamente piatti.
questo McCallum si rende conto
Che
che
praticamente non poteva funzionare
non
così
poteva
come era, perché
funzionare, sì.
la bocca, bocche sane, perché poi lo studio nasce sulle bocche sane, le bocche sane erano belle cuspidate, con denti
Ah,
belli
ecco.
cuspidati. E quindi praticamente, mentre si osservavano persone anziane che avevano perso denti, trovavano denti mobili, denti a brasi e superfici, quindi diciamo, anche se poi ci fu Begg in Australia che studiò l'aborigeno australiano e disse che tutte le nostre occlusioni poi, se noi masticassimo cose dure, devono diventare occlusioni piatte. In Italia un certo Stefanelli addirittura parlava anche lui di queste occlusioni piatte. Cioè, diciamo che c'è se noi vogliamo costruire un
Quindi questa
rapporto
tesi,
sui denti
ok.
ben cuspidati, dobbiamo avere un rapporto cuspide-fossa, anche perché il rapporto cuspide-fossa è quello che permette al paziente di ritrovare sempre quel rapporto ripetibile, perché se lavora su superfici
Va
piatte
bene.
avrà una sorta di bruxismo, cioè questa ricerca destra-sinistra, avanti e indietro, che praticamente fa diventare un paziente bruxista poi con una sorta di malattia psicosomatica.
Certo, ma quindi da quello che so io ci sono ancora, non so, dentisti specialisti che ricercano questa occlusione piatta, è giusto?
Costruzione piatta la cercano praticamente quando praticamente si vanno a fare le protesi. Molti costruiscono delle protesi che vengono chiamate, per esempio, in alcune industrie usano i denti siniform rispetto ai cuspiform. I siniform sono dei denti quasi completamente arrotondati, quasi piatti, dove non c'è un'interfaccia cuspale, e quindi non ci sono fosse e cuspidi che si interfacciano. Vengono usati i siniform nelle protesi totali proprio per scivolare, anche se noi, che poi è quello che andiamo a costruire nel bite, noi andiamo praticamente a cercare un'occlusione più
Certo,
linguale,
certo,
tipo Gerber, che è un'occlusione di cuspide fossa, pestello mortaio.
certo.
Poi, sempre nell'occlusione organica, un altro principio importante era che tutte le cuspidi dovevano battere contemporaneamente, senza interferenze, senza precontatti, e ancora di più, che cosa diceva? Devono battere contemporaneamente i settori posteriori, premolari e molari, senza contatto di incisivi e canini. E quando noi però andiamo in guida dinamica, cioè in disclusione, guida canina e in protrusiva, guida incisiva, ed è questo il punto più importante della filosofia dell'occlusione organica, che avveniva qualunque totale esclusione di bilanciamento, cioè i denti dietro non toccavano più. Quindi, quando noi movimentiamo la mandibola, siamo in fase dinamica, la mandibola si muove, i denti posteriori, premolari e molari non si devono toccare, Mentre quando noi siamo con i denti serrati a contatto in ICP, massima controspirazione, i denti frontali, canini e incisivi non si devono toccare.
Perfetto.
Questa è un po' la filosofia che viene adottata, diciamo, in molti byte per costruire praticamente un byte gnatologico che risponde ai principi della gnatologia classica che ha visto in Peter Thomas con l'occlusione organica. Manifestare la massima espressione del concetto di occlusione che guida i movimenti mandibolari. Ma tutto questo bellissimo castello costruito negli anni 40, 50, 60 cade nel momento in cui negli anni 50 un certo Posselt, che
Sì.
poi è il pioniere della gnatologia classica, possiamo parlare oggi di gnatologia moderna, fu il primo a proporre ricerche assolutamente originali sui problemi disfunzionali e nella riabilitazione del sistema masticatorio, che dimostrò che quando i condili vanno in massima riclusione, in realtà, come faceva Thomas, non va bene. E che praticamente Posselt cosa fece? Mise in campo una nuova dimensione, quella che era la muscolatura. Quindi, qual è
Ah,
stata la
ci
storia
stiamo
della
avvicinando.
gnatologia? Tre variabili, si è passati da una variabile x incognita, l'occlusione bilateralmente bilanciata, e diciamo si usava un articolatore con l'apertura però dei settori posteriori di Christensen, va bene, una variabile sola, due variabili, occlusione e articolazione temporomandibolare riprodotti dall'articolatore con Thomas, e tre variabili, quella che è l'occlusione, l'articolazione temporomandibolare e il sistema neuromuscolare, che vanno a costituire l'apparato stomatognatico. E questo ha costituito per molto tempo, anche nei miei primi anni di formazione professionale, la base su cui si creava il grande problema. E fino agli anni 80 i dibattiti si battevano sulla ricerca dell'occlusione scientifica, che è il rapporto di contatto fra i denti. Il rapporto fra le ossa, relazione centrica, l'occlusione abituale o l'occlusione patologica abituale o disfunzionale che trova il paziente, che molte volte poggia da un lato e dall'altro no, quella che si va a indagare alla sbarra, che si va a indagare con i test muscolari, eccetera, e la ricerca della massima controspirazione, quella che poi è l'obiettivo che si cerca con un byte classico, gnatologico, in cui si cerca di far contattare tutti i premolari e molari contemporaneamente senza precontatti. Questo è stato, occlusione centrica, relazione centrica, occlusione abituale e massima intercospirazione, è stato il quattro
Crollato.
argomenti su cui ha ruotato tutta la gnatologia degli ultimi 20 anni. E alla fine si disse che la massima intercospirazione deve coincidere con una posizione leggermente anteriore dei condili rispetto alla posizione più reclusa, che era quella vecchia dell'occlusione organica, che prendeva e spingeva la mandibola indietro, una posizione più alta e più reclusa. E invece si era accettata, con Posselt, questa posizione più avanzata, più fisiologica, più dinamica muscolare del paziente senza alcuna forzatura. Ma questa gnatologia, anche inserendo il discorso dei muscoli, dava, diciamo, un buco nell'acqua. E negli anni 70, professionisti come Shore, Farrar e Gerb rivoluzionarono completamente il panorama scientifico, dando un forte impulso a conoscenze dell'intimo funzionamento dell'apparato stomatognatico. Shore incominciò a capire quali erano i fattori che potevano determinare il trauma occlusale e il rapporto fra l'occlusione, problemi parodontali e altre forze che venivano dall'esterno, così che, per farla breve, negli anni 80 il grande Gelb è stato il primo a introdurre discipline complementari come la kinesiologia applicata alla gnatologia. Ma negli ultimi 15 anni il grande sviluppo che ha avuto la posturologia ha preso campo a fianco alla gnatologia. Oggi non si può fare una valutazione strettamente gnatologica limitata al cranio del paziente, casomai seduto o sdraiato su una poltrona odontoiatrica. Il paziente oggi va visto prima in chiave posturale, posizionato in modo posturale e poi registrata l'occlusione, perché sarà quell'occlusione che dovrà essere in accordo con la postura del paziente e non un'occlusione che
Ah,
noi andiamo
diciamo,
bene se
ok.
teniamo la testa di lato, se la flettiamo verso il dietro, verso l'avanti. Noi praticamente facciamo una rotoflessione, una torsione del cranio, la nostra occlusione non sarà mai un'occlusione perfetta e quindi avremo poi miliardi di precontatti. Quello che noi dobbiamo cercare è raggiungere un'occlusione che sia in perfetto equilibrio con la posturologia. Ringraziamo di aver dato sviluppo a questa ricerca e oggi noi tutto il lavoro è proprio quello di andare a cercare non solo l'appoggio come per esempio Appim cerca soltanto dei premolari e molari, ma cercare l'appoggio che diventa a questo punto un sostegno, sostegno proprio dalla posteriologia delle catene latero-masticatorie, nonché della catena di flessione anteriore, sull'appoggio molare. E questo appoggio molare in realtà non è soltanto un piano di appoggio come appunto dicevamo altre scuole di pensieri, altri autobilancianti si pensano, ma è quello di sostenere il carico del corpo sul piano occlusale e in particolar modo sul piano molare posteriore, perché più noi spostiamo posteriormente il punto di appoggio, più alziamo questo punto di appoggio, addirittura mandiamo in leggera protrusione la mandibola per aumentare il sostegno alla tensione dei muscoli cranio-mandibolari, che sono quelli che attivano le catene latero-masticatorie, a partenza dal cavo orale, ovvio che le catene latero-masticatorie finiscono nei piedi, quindi anche i piedi hanno la loro funzione, ma l'importanza di dare questo appoggio nel piano molare posteriore, che diventa il concetto della leva molare. Il sostegno molare posteriore diventa l'elemento fondamentale che non deve essere mai sottovalutato.
Ah, ti
Ma
fermi,
questo
prendi
pensiero,
fiato.
il pensiero di Moreno Conte, non è un pensiero che rimane da solo, è un pensiero che sta assorbendo, sta attraendo tanti altri autobilancianti, tipo Appio, o altre persone che dicono che quando un paziente si sente leggermente caduto verso l'avanti, che noi diciamo sta attivando troppo le catene latero-masticatorie di chiusura o di flessione, per capirci, questo paziente praticamente può essere sostenuto andando ad aumentare il sostegno nei settori posteriori su quinto, sesto e settimo, e anche se c'è il dentifricio sull'ottavo, perché aumentando senza fare uno stacco anteriore finché è possibile, praticamente si può aumentare praticamente il sostegno del corpo. Quindi la bocca, che era soltanto un piano di funzionamento destra-sinistra, avanti e indietro, nell'ambito dell'occlusione organica, diventa elemento fondamentale di sostegno e di equilibrio per la postura corporea globale. Questo, secondo me, è il grande pensiero. E questo sostegno deve essere realizzato aumentando il sostegno molare posteriore, eventualmente forzando leggermente in protrusione la mandibola, perché la posizione avanzata della mandibola, anche se non combacia con un mascellare superiore, che diciamocelo, il mascellare superiore di un paziente disfunzionale malocluso è sempre un mascellare disniatico, che significa iposviluppato sia trasversalmente che verticalmente, basta guardare il suo palato. Quindi in un paziente che ha bisogno di sostegno, questa mandibola, per stare in fisiologia con la base cranica, non con il mascellare superiore, deve essere in leggera protrusione. E
Ok,
quando la mandibola è in leggera
Angelo, ti fermo.
protrusione ed è ben sostenuta, la mandibola raddrizza il corpo attivando le catene latero-masticatorie di estensione o di apertura, come le vogliamo chiamare, secondo i criteri dei nuovi posturologi, che adesso mi sfugge il nome di chi l'abbia nominata in questo modo, perché Busquet le chiamava ancora catene crociate.
Va bene, allora Angelo, si è fatto questa storia dell'agnatologia, è stato interessantissimo. Per chi non conosce Angelo, avrete visto che è un fiume in piena. Io ci ho provato a interromperlo più di una volta, ma è impossibile. Però è stato focalizzatissimo sulla questione, ci ha fatto una panoramica estremamente sintetica e molto interessante di tutto il percorso che quindi è cominciato dall'Ottocento fino a oggi sull'agnatologia. E come si sia poi lentamente cominciato anche ad approcciare alla posturologia e da a un semplice contatto occlusale molto rozzo, come era all'inizio dell'Ottocento, si è sviluppata questa branca che ormai sta diventando sempre più, sta prendendo piede su tutto il corpo. Questa occlusione sta diventando praticamente determinante per la vita stessa del paziente in tutti i suoi aspetti. Per cui non sappiamo nei prossimi anni che cosa succederà, perché questo è un percorso che è continuamente in evoluzione, e appunto noi riteniamo che la leva molare sia l'ultima scoperta più importante, più recente, ma ci aspettiamo che specialisti, posturologi, dentisti da tutto il mondo possano dare contributi e migliorare questo approccio. Giusto, Angelo?
Sì, Valerio, volevo aggiungere solo un
Vai.
altro concetto, sempre nel concetto dell'appoggio posteriore. Se noi molte volte ci troviamo a parlare praticamente con tanti autori su quella che è praticamente l'equilibrio della testa rispetto alla colonna cervicale e si parla di dimensione verticale anteriore, posteriore e altezza e dimensione cervicale. Bene, quello che noi andiamo a costruire, costruendo l'appoggio nel settore molare posteriore, quindi costruendo questa leva molare, è quello di far sì che una persona per avere una postura perfettamente bilanciata in equilibrio deve avere una dimensione verticale posteriore corretta, una
Esatto,
dimensione
giusto.
verticale dentaria posteriore corretta. Per fare questo noi dobbiamo andare a lavorare in zona molare, sostenere talvolta anche e necessariamente mandando la mandibola in leggera protrusione e eventualmente determinando una leggera o anche significativa apertura del morso. Quello che è importante è che noi però creiamo quella corretta dimensione verticale dentaria posteriore, perché senza di quella non c'è nessuno sblocco a livello della postura. E questo Moreno
Assolutamente.
lo ripete in maniera determinante, lo ha anche scritto nel suo libro, e quindi io invito tutti anche ad approfondire la conoscenza e l'esperienza personale di Moreno Conte che l'ha portato a fare queste scoperte.
Assolutamente, sì. Mi ricordo di appunto di scaricare il libro gratuito che si può scaricare dal sito internet italiano.starecta.com. Il libro è gratuito, andatevelo a leggere. C'è una parte iniziale dove si racconta la sua storia e poi una parte più tecnica. Non c'è bisogno che capiate tutto, basta che cominciate a dare uno sguardo e cominciate a intuire come questi concetti siano perfettamente applicabili poi al vostro corpo, come proprio lo sentite dentro, questo meccanismo biomeccanico, lo sentite proprio nel vostro corpo, se ci fate attenzione. Angelo, io ti ringrazio, vuoi
Va
aggiungere
bene,
qualche altra
Valerio,
cosa?
grazie, ringrazio te della tua disponibilità del tempo e tutte le persone che avranno ascoltato questa mia chiacchierata, sperando di essere stato di aiuto e se qualcuno vorrà porre delle domande sarò pronto a dare delle risposte.
Perfetto, per chi volesse incontrare Angelo, potete venire agli incontri che facciamo a Latina, lui è il dentista ufficiale di Starecta e vi saluto, ciao a tutti.
Ciao a tutti.